Oggi siamo al Sola Fede. Dopo il Sola Scrittura che abbiamo già esaminato, la Sola Grazia, oggi parleremo della Sola Fede. Leggo e tenetelo sempre presente, c'è questo testo che sarà un po' la base di tutto quanto diremo, e per grazia che siete stati salvati mediante la fede. Ciò non viene da voi, il dono di Dio, non è in virtù d'opera finché nessuno se ne vanti. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le buone opere che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Paolo agli Efesini. Devo dire subito, fare subito una premessa. L'argomento fede è vasto quanto tutta la scrittura. Perciò in questo poco tempo che avrò parlerò soltanto di alcuni aspetti della fede, quegli aspetti in modo particolare legati alla riforma. Vai avanti. L'esclusione delle opere nel progetto di salvezza. Abbiamo visto nel testo citato che la salvezza è chiaramente la salvezza dell'uomo, e di quell'uomo che poco prima si diceva che è morto nei falli e nei peccati, di quell'uomo che segue naturalmente l'andazzo di questo mondo, di quell'uomo che segue il principe della potestà dell'aria, il diavolo, di quell'uomo che segue i desideri della carne, sono parole che vengono prima del testo che citiamo, ma Dio che è ricco in misericordia, ci ha tanto amati e ci ha salvati mediante e tramite l'opera di Cristo. Quindi il testo del brano che abbiamo letto è la salvezza di quest'uomo, e la salvezza viene da Dio, questo è detto in modo particolare. Infatti, vai avanti, la salvezza, dice, è per grazia, quindi un dono immeritato, sappiamo benissimo, ci siamo soffermati abbastanza spesso su questo. Ma no, la salvezza che è grazia e che è detto chiaramente esclude le opere, non è in virtù d'opere, e dice anche il motivo per cui le opere sono completamente escluse dal progetto di salvezza. Perché Gianni non se levanti. Ah, non c'è scritto Gianni. Nessuno. Perché è facile, come vedremo, ascrivere qualche cosa a merito. È un dato che dobbiamo tenere presente, miei cari, e che spesso ci sfugge, che quando parliamo di fede, la nostra fede, non può mai essere ascritta in modo assoluto a opera. Altrimenti ci sarebbe il vanto, e il vanto escluderebbe la salvezza. Nel momento in cui la fede diventa opera meritoria, introduce il vanto. Ancora, è sicuramente difficile separare la grazia, la sola grazia, dalla fede. Fede, grazia, non soltanto loro, tutti i cinque sola pilastri della fede riformata, formano qualche cosa di inscindibile, e la grazia e la fede sono veramente inscindibile, l'uno richiama l'altro. Infatti l'affermazione salvati per grazia può essere tradotta chiaramente anche salvati per fede. Nello stesso tempo è difficile separare la fede da quello che è l'annuncio evangelico, la predicazione evangelica, perché è dalla predicazione che nasce la fede, Paolo lo dice chiaramente. Quindi i cinque sola di cui ci stiamo occupando assomigliano un po' ai cinque anelli della bandiera olimpica, uniti inscindibilmente, formano una sola cosa, pur essendo distinti l'uno dall'altro dal colore. Oppure pensate all'armonia, abbiamo una chiesa ricca di musicisti qui, Pensate all'armonia, un'orchestra suonata da cinque strumenti diversi, che suonano in maniera armonica, ognuno è, come dire, legato all'altro e favorisce l'altro. Allora solo nell'armonia di questi, quindi questi solo non possono essere presi individualmente, singolarmente, ma in maniera totale, armonicamente. È proprio nell'armonia che questi strumenti creano insieme arriviamo alla verità biblica. Il singolo strumento non potrà mai darci la bellezza dell'armonia, dove Stefano dico la resia, no? Il singolo strumento suonato individualmente non potrà mai darci la bellezza dell'armonia. Perché sola? Sola scrittura si contrappone alla scrittura e tradizione. Sola grazia si contrappone alla grazia più la natura umana. E sola fede si contrappone alla fede e alle opere meritorie. Quindi, in qualche modo, quando parliamo di sola fede, intendiamo dire escludere l'idea che possa esistere una fede preceduta, se vogliamo, dalle opere. Non dimentichiamo che la Riforma è stata anche un'operazione di liberazione. Ha liberato la scrittura dalla tradizione alla quale era relegata, ha liberato la grazia da ciò che l'uomo è ancora in grado di produrre per ottenere la salvezza, e ha liberato la fede dalle opere meritorie. Il più famoso scritto di Lutero, quello che forse in maniera più di ogni altro esprime la sua idea, non sono le 95 tesi, ma la libertà del cristiano. Quindi la salvezza viene vista come liberazione. La salvezza deve essere sempre vista come un atto di liberazione. Concetto, come sappiamo, molto caro all'Apostolo, che è ben descritto, ad esempio, alla lettera ai Galati. Probabilmente, non so se lo sapete, ma la lettera ai Galati forse è la prima lettera scritta da Paolo, quindi subito mette davanti quello che la sua idea è la lettera ai Galati, è come dire il manifesto della libertà cristiana. Nella prefazione al commento di questa lettera, perché Lutero ha scritto un commento sulla lettera ai Galati, credo ancora prima di quella della lettera ai Romani, dice nella prefazione: la dottrina principale che mi sta più a cuore è quella della fede in Cristo, dal quale, attraverso il quale e per il quale deriva continuamente e si sviluppa tutto il resto del pensiero teologico. C'è una cosa, chi ama può leggere anche testi di teologia, di studio biblico, una frase o due concetti che si incontrano, vai avanti. La teologia crucis e la teologia glorie. È un'espressione che Lutero ha usato in una delle sue predicazioni. La teologia crucis è ciò che Cristo ha fatto per me. Cristo è il centro, quella croce che, come sappiamo, come dice Paolo, è scandalo e pazzia, ma deve essere posta al centro della riflessione. La teologia glorie, invece, è ciò che l'uomo può produrre con la sua sapienza, con la sua religiosità, diciamo così. La teologia della croce vede al centro la croce, che secondo le parole di Paolo, come abbiamo detto, è scandalo e pazzia. Quindi, quando si parla di fede in Cristo, la fede che si incentra su Cristo, la persona e l'opera. Ora, per capire un po' qual è stato il pensiero di Lutero, come si è sviluppato contro, dobbiamo parlare un po', lo so che è un po' caldo, raga, Giuda sta colpendo fortemente, questo anticiclone l'hanno chiamato Giuda, ci sarà un motivo, no? Allora, però cercate di seguirmi, magari fate sventolate, non so. La giustificazione per fede nel Concilio di Trento. Sapete che il Concilio di Trento è stato voluto proprio per contrapporre il cattolicesimo, quindi anche cercare di tirare le fila della cattolicità per contrapporsi contro le idee di Lutero. Il sola fede di Lutero era chiaramente contrapposto con quello che era la posizione ufficiale della Chiesa di allora, che è stata messa per iscritto, diciamo così, proprio del Concilio di Trento. Il Concilio di Trento durò ben 18 anni sotto il pontificato di tre papi e si risolse in una serie di affermazioni tese proprio, come dicevo, a ribadire la dottrina cattolica che Lutero appunto contestava, quell'aspetto della dottrina cattolica che Lutero contestava. Con questo concilio venne definita la riforma della Chiesa cattolica o controriforma. Allora, chiaramente in questo concilio la questione della grazia, della giustificazione per fede, ha avuto un posto centrale perché era il posto centrale del pensiero di Lutero. Da non dimenticare che il principio emerso in questo concilio ha poi dominato, attenzione, il Concilio di Trento, ciò che è stato stabilito, ha dominato la scena della cristianità cattolica fino al 1962, il Concilio Vaticano II. Quindi è stato piuttosto pesante. Allora, che cosa dice il Concilio Vaticano, il Concilio di Trento, a proposito delle affermazioni di Lutero? Chi afferma? Lutero. Che gli uomini sono giustificati per la sola imputazione della giustizia di Cristo, con la sola rimissione dei peccati senza la grazia, e questo viene dopo, se vuoi ritornare indietro un attimo, ecco, e la carità che è diffusa nei loro cuori mediante lo Spirito Santo, e inserisse ad essi anche che la grazia con cui sono stati giustificati è solo favore di Dio, sia anatema. Ancora, se qualcuno afferma che la fede giustificante non è altro che la fiducia nella divina misericordia, che rimette i peccati a motivo del Cristo, o che questa fiducia solo giustifica, sia anatema. Se qualcuno afferma ancora che la giustizia ricevuta non viene conservata ed anche aumentata dinanzi a Dio con le buone opere, ma che queste sono solo il frutto, il segno della giustificazione conseguita, sia anatema. Quindi una posizione piuttosto chiara, una posizione, ripeto, che ha dominato la struttura cattolica fino al Concilio Vaticano II. Poi è successo qualche cosa di cui dobbiamo parlare. In questo concilio, perciò, sono stati ribaditi alcuni concetti. Non è sufficiente credere di essere peccatori per essere salvati. La salvezza non può realizzarsi per la sola imputazione della giustizia di Cristo e non può essere ricevuta solo per il favore di Dio. La fiducia che Dio rimette i peccati solo per i meriti di Cristo, grazie alla sua opera di espiazione, non è sufficiente per essere salvati. È chiaro, no? È delineato abbastanza chiaro quello che è il pensiero della controriforma rispetto a Lutero. La grazia in pratica non è sufficiente e chi afferma che la grazia è sufficiente sia anatema. Tutto questo chiaramente in contrapposizione con il pensiero dei riformatori. Il Concilio di Trento, pur non rinnegando il valore della grazia, non poteva farlo, riteneva che da essa da sola non bastava. Capite bene che è in netta contrapposizione col pensiero di Lutero. Ora andiamo al Concilio Vaticano e l'intesa, perché le cose sono cambiate. Sono cambiate. Nell'incontro tra cattolici e luterani, avvenuto il 31 ottobre del 1999, solo 18 anni fa, il 31 ottobre, chiaro riferimento alle tesi di Lutero, e ad Augusto, proprio anche lì in posto particolare, si è arrivati, cattolici e luterani, sono arrivati ad un'intesa. Quindi questo per dirvi anche che il cattolicesimo contro il quale Lutero è andato e il Concilio di Trento che è andato contro Lutero, le cose sono un po' cambiate. Il succo del documento redatto alla fine, uno dei redattori, uno dei firmatari è proprio il cardinale Kaspers, che è una delle punte di diamante della teologia cattolica e che ha scritto proprio recentemente un libro su Lutero. Allora, mentre la Chiesa Cattolica, diciamo così, principalmente faceva risaltare le opere della carità, che in qualche modo erano sfociate anche alla questione delle indulgenze, allora il testo alla fine dice: insieme confessiamo, attenzione, questo è il cattolicesimo col quale abbiamo a che fare oggi, capite? Poi dirò qualche cosa che forse vi destabilizzerà un po', ma devo dirla perché io non sono luterano. Sono cristiano, che in qualche modo è andato anche oltre Lutero. Insieme confessiamo che le buone opere, una vita cristiana nella fede, nella speranza e nell'amore, sono la conseguenza della giustificazione. Capite bene che questa è una posizione riformata, è la nostra posizione. E ne rappresentano appunto i frutti. Quando il giustificato vive in Cristo e agisce nella grazia che ha ricevuto, egli dà, secondo un modo di esprimersi biblico, dei buoni frutti. Niente da dire su questo documento, che è il documento ufficiale adesso, ripeto, firmato da Kaspers, che è una delle punte di diamanti, come se l'avesse firmato il Papa stesso. Allora, vorrei sottolineare un aspetto, vai avanti adesso. La complementarità tra fede e opera. Dico qualche cosa adesso che magari si può discuterne. Spesso nelle situazioni conflittuali, chiaramente quella che stava vivendo Lutero era una situazione conflittuale, molto conflittuale. Nascono le forti contrapposizioni per reazione ad un modo sbagliato di fare e pensare. Può nascere un pensiero, nasce un pensiero contrapposto che magari ha in sé delle crepe, delle lacune. Non c'è alcun dubbio che la questione delle indulgenze, che è frutto di un modo sbagliato di concepire la fede, è qualcosa di profondamente sbagliato, come non ha fondamenti biblici, assolutamente la questione delle opere meritorie, non c'è nessun fondamento biblico, ossia opere che costringono in qualche modo Dio ad agire, costringono Dio ad agire a nostro favore. Ma la reazione di Lutero, la reazione dei riformatori è del tutto adeguata a questo errore? Non si è andati forse un po' troppo in là? Non c'è stato forse un esagerato accento a contrapporre le fede alle opere? Non dimentichiamo appunto che nella sua foga di condannare le opere, Lutero affermò che quella di Giacomo era un'epistola di paglia. Non valeva, anzi voleva proprio escluderla dal canone biblico. Perché era in contrapposizione, secondo lui quello che affermava Giacomo non entrava, era un tassello del puzzle che non entrava bene nel suo castello teologico. Allora dice: questa è una lettera di paglia, eliminiamola. Noi crediamo invece che la lettera di Giacomo ha il suo valore e il suo posto nel canone biblico. Ora, andando avanti, parliamo di un teologo, uno dei più grandi teologi del Novecento, Bonhoeffer, che parla, è stato come sapete impiccato dai nazisti proprio perché aveva preso posizione contro il regime nazista, quando quasi tutta la Chiesa evangelica e cattolica appoggiava Hitler, c'è anche da dire questo purtroppo, a nostra vergogna se vogliamo, a nostra vergogna. Bonhoeffer dice che, di questa espressione che ha fatto discutere tantissimo, la grazia a buon prezzo è il nemico mortale della Chiesa. Non è soltanto un piccolo errore. La grazia a buon prezzo è il nemico mortale della Chiesa. Questo l'ha scritto proprio nel suo libro famosissimo, Sequela. Allora perché diventa la grazia, non può essere considerata a buon prezzo? Prima di tutto il prezzo pagato dal donatore. Credete che Dio abbia speso poco per salvarci? Pensate al prezzo pagato da Dio per la nostra salvezza, il dono del figlio di Gesù. Vedete, c'è una cosa che forse vorrei chiarire con voi. Sapete benissimo, si parla molto di misericordia in questo periodo. L'anno giubilare è stato dedicato proprio alla misericordia. Ok. Misericordia è è qualcosa di bello, di grande, di meraviglioso che c'è nella Bibbia. Continuamente viene detto che Dio misericordioso, quindi la misericordia in qualche modo penetra tutte le pagine della Bibbia. Senza la misericordia non ci sarebbe stata salvezza. Però, attenzione, perché credo che ci sta sfuggendo qualche cosa ora. La misericordia di Dio non può mai essere slegata dalla grazia che è, che comprende il sacrificio di Cristo. In altri termini, Dio non è così tanto misericordioso da chiudere un occhio sul nostro peccato. Lo paga Lui stesso. Perciò la grazia non è soltanto frutto di un Dio misericordioso che dice ok, dai, io sono bravo, voi siete dei disgraziati, dei fannulloni, però vi voglio bene, facciamo finta che niente sia successo. La misericordia potrebbe arrivare a questo. No, non è Dio, proprio perché la sua grazia si appoggia sul sacrificio di Cristo, Dio dice ok, sei veramente un disgraziato, un peccatore, ma io ti amo. Tu dovresti pagarmi un prezzo altissimo che tu non puoi pagarmi, io lo pago per te. Ecco il prezzo pagato dal nostro donatore della grazia. Poi c'è un altro aspetto, e su questo aspetto che Bonhoeffer, costruisce un po' tutto il suo pensiero, nel libro Sequela, il prezzo del discepolato. Se il primo aspetto riguarda Dio, il secondo riguarda noi, è possibile pensare che se per il Signore la nostra giustificazione è costata un prezzo altissimo, per noi sia completamente gratis? Abbiamo visto qualche cosa stamattina, giovedì sera, che ci parla di un prezzo del discepolato di cui tutti quanti noi dovremmo essere disposti a pagare. Perché Gesù dice che chi non prende la sua croce non mi segue. Ossia, chi non arriva a pensare a quello che abbiamo visto non può essere mio discepolo. Quindi, se paghiamo o no un prezzo alto non lo potremo mai sapere, ma dobbiamo essere, dobbiamo essere disposti a pagarlo. Altrimenti non potremmo essere veramente discepoli di Cristo. Questo è il prezzo del discepolato. È vero che la Bibbia sottolinea l'aspetto gratuito della fede, ma non dimentichiamo che seguire Cristo ha un prezzo da pagare e che dobbiamo essere disposti a pagare. Una cosa che non è stata detta, ma che a me ha colpito moltissimo, è stato l'intervento del Vescovo giovedì sera. parole che avrei voluto dirle io. Gesù che dice: se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. E ha parlato anche di una cosa di cui sono fermamente convinto, delle persecuzioni che noi subiamo, anche inconsapevolmente. Noi siamo sotto il tiro del diavolo, anche se non... Quindi la persecuzione, il fatto che, Enrico l'ha sottolineato questo, il fatto stesso che magari queste cose le vediamo così lontano, non ci toccano, ma se a un certo momento vediamo quei fratelli, quelle sorelle, nostri fratelli e sorelle che ci... Noi siamo perseguitati con loro, soffriamo con loro. Quindi la persecuzione fisica che loro hanno ci tocca in modo personale. Paolo e le opere della fede. Infatti dice Paolo nel testo che abbiamo letto, siamo opera sua essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le buone opere che Dio precedentemente preparate. La salvezza sappiamo è anche originale, non è a un certo punto il biglietto, ok, ti do il biglietto, vai in paradiso, sei a posto. La salvezza è rigenerazione, la salvezza è trasformazione, la salvezza è metanoia, il modo nuovo di pensare. E tutto questo è reso manifesto da una vita trasformata. Una persona capace di fare le buone opere che Dio ha precedentemente preparate. Capite? In altri termini, la salvezza che non produce un uomo nuovo capace di fare le opere, non è salvezza. C'è da chiedersi se la salvezza non produce in noi una nuova mentalità, un nuovo modo di vivere, di pensare. C'è miei cari fratelli e sorelle, c'è da pensare seriamente se la salvezza non è veramente reale. Ma tutto questo chiaramente non è, come dire, il pensiero isolato di Paolo. Gesù e le opere. Vai avanti. Non chiunque, quindi Paolo non è che si inventa qualche cosa, parte dal pensiero di Gesù che dice: non chiunque chi mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio. Il dire è l'espressione di ciò che si pensa, della fede. È come se Gesù dicesse: guardate, se la vostra fede si limita al dire, se la vostra fede si limita all'aderire a un modo di credere, c'è qualche cosa che non funziona. E dice ancora, come abbiamo visto, o fate l'albero buono e buono sarà il frutto, o fate l'albero cattivo e cattivo pure sarà il suo frutto, perché dal frutto si conosce l'albero. Il frutto, i frutti sono l'espressione più visiva dell'albero, manifestano ciò che l'albero è. Quali sono i frutti della tua vita? Quali sono i frutti della mia vita che manifestano la fede che dico di avere? Per Bonhoeffer la fede si concretizza soprattutto nella sequela, nel seguire Gesù e nel manifestare nella nostra vita Gesù. E da ultimo, per concludere, la fede è un'opera. Sembra strano. La fede è un'opera, ma non nostra. Non nostra. È vero che abbiamo detto che la fede esclude le opere nel processo di salvezza, ma le include come segno della salvezza. La fede viene prima delle opere, ma è resa vivente attraverso questa. La fede procura la giustificazione e questa ha una serie di manifestazioni. Paolo scrive, giustificati dunque per fede. Sta parlando di te. Sta parlando di me. Giustificati dunque per fede. Abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, mediante il quale abbiamo anche avuto la fede, per la fede, l'accesso a questa grazia nella quale stiamo fermi e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. E non solo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che le afflizioni produce pazienza, la pazienza esperienza, l'esperienza speranza. Ora la speranza non delude perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante l'opera, mediante lo Spirito Santo. La fede che giustifica procura la pace. Ce l'hai? La fede che giustifica produce l'accesso alla grazia, la speranza, la pazienza. Le opere che facciamo come frutto della fede non sono nostre, ma di Dio attraverso di noi. La decisione di seguire Cristo, che la fede ci suggerisce, è quella, non è un'espressione mia, poi la leggerò, è un'espressione di quello che è stato considerato il più grande teologo del Novecento. La fede, dice, la decisione di seguire Cristo, che la fede ci suggerisce, è quella di entrare nella decisione di Dio. La fede non può mai essere iniziativa. La fede può essere solo risposta, risposta all'iniziativa divina. Dicevo che venerdì sera sono stato lì in mezzo ai leoni, non mi hanno sbranato, anzi sono stati estremamente gentili con me. E ho concluso il mio intervento con queste parole che adesso le condivido. Ho detto, un evangelico è tale solo se possiede quella fede che gli fa dire la mia coscienza è prigioniera della parola di Dio, parole di Lutero, no? Il sola scrittura produce una fede che condiziona sia l'ortodossia sia l'ortoprassi, giusto modo di credere, giusto modo di vivere. Nella sua conferenza del 1933, quindi in pieno clima nazista, Karl Barth, come dicevo, uno dei più grandi teologi, forse il più grande teologo del Novecento, afferma che la decisione di Lutero e di qualsiasi evangelico è quella di privarsi della propria libertà per entrare nella libertà di Cristo. Decidersi significa privarsi della propria libertà. Colui che si è deciso si è legato. E con queste parole, che sono il riflesso di quelle che Lutero ha detto alla Dieta di Worms, possiamo concludere la nostra riflessione stamattina. La fede è quella decisione che ci fa entrare nella decisione che Dio ha già preso, che ci fa legare a Cristo. Amen.